dove il Signore è chiamato luce e salvezza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi e straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde il segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza. Inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato un salmo di fiducia perché il Signore manda la sua salvezza, e la sua salvezza è espressa in termini di luce. Ecco, abbiamo scelto questo salmo perché il brano di questa sera ci presenterà l'inizio del ministero di Gesù proprio in termini di luce. E è un brano che segna il passaggio dal Battista a Gesù. Siamo a Matteo, capitolo 4, versetti 12-17. E la volta scorsa avevamo visto che Satana proponeva a Gesù tutti i regni della terra. Tutti i regni, sono tanti i regni della terra. Ecco, Gesù ora annuncerà non i regni, ma il regno, e non della terra, ma dei cieli. Ecco, inizia quindi dopo il superamento della tentazione diabolica dei regni della terra, inizia l'annuncio e la realizzazione del regno, del regno dei cieli, cioè del regno di Dio.
Leggiamo dunque Matteo 4, 12, 17. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato consegnato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il paese di Zabulon, paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a proclamare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
E se notate, ci troviamo davanti a un pezzo di Vangelo è diverso dai soliti. Di solito abbiamo dei racconti nel Vangelo ben precisi. Qui non è un racconto, ma è un brano di passaggio che contiene molti fatti messi insieme dal redattore, cioè dall'evangelista, cioè un brano redazionale. E i brani redazionali sono molto interessanti per capire il significato spirituale, perché in quelli l'autore è abbastanza libero di accostare i fatti come vuole o di tralasciarli, e li mette insieme o tralascia secondo proprio l'intenzione teologica che ha. Quindi questi brani di passaggio non sono da trascurare dicendo sono brani di passaggio, ma sono proprio utili perché l'evangelista scopre meglio la sua intenzione e ci dice in fondo come leggere il Vangelo. E qui siamo nel passaggio delicato tra il ministero del Battista e quello di Gesù. Quindi c'è sotto il grosso problema della relazione tra il Battista e Gesù, cioè tra Israele e la Chiesa, che non è un piccolo problema. Anzi, la nostra radice santa è Israele, è da lì che riceviamo la fede, quindi il nostro rapporto col Battista, con Israele, determina il nostro essere cristiani o meno. Questo è un primo aspetto che vedremo. E il secondo, anche però, c'è una differenza. Non è semplicemente la stessa cosa, è un compimento. Dopo ci sono sotto altri fatti di cronaca che Giovanni è consegnato, cioè finisce la sua attività, e Gesù inizia la sua attività non in Giudea, come ci si aspettava, non a Nazaret, come avrebbe potuto essere già che stava lì di casa, invece in un'altra zona. E in Giudea no, perché era imprudente, perché hanno appena ucciso il Battista, dice: faccio la stessa fine anch'io, non ho ancora cominciato. Quindi si ritira, e si ritira nella zona di Cafarnao, che diventa la seconda patria di Gesù, dove resterà fino al capitolo 18. Quindi quasi tutto il Vangelo si svolge lì, in questo paese di Cafarnao. E in questo suo essere a Cafarnao, l'evangelista, ecco, che scopre un'intenzione teologica interessante. E Cafarnao, nella Galilea delle genti, è un luogo a metà strada tra Israele e i pagani. E siccome il Vangelo, la salvezza, è per Israele e per i pagani, ecco che il luogo più adatto per l'annuncio del Vangelo è proprio questa zona, insieme di giudei e di pagani. E così dice, così si compie la profezia che aveva detto Isaia: il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. E poi nel finale abbiamo l'inizio della predicazione, della proclamazione di Gesù, l'inizio del regno. Quindi ci fermeremo su questi vari elementi, come si combinano tra di loro, e che sono elementi molto importanti per la comprensione del Vangelo.
Dal versetto 12. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato consegnato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao.
Nella traduzione avete che Gesù è stato arrestato, ecco, è Giovanni, scusate, un lapsus. È la stessa parola che si usa per Gesù, consegnato. La parola consegnare è la stessa di tradire, e tradere in latino, paradidom in greco, è la parola fondamentale della passione di Gesù. Gesù è consegnato, è tradito, da chi? Da Giuda. È tradito ai capi del popolo. Il capo del popolo cosa fa? Lo tradisce, lo consegna a Pilato. Pilato cosa fa? Lo tradisce, lo consegna alla morte. Quindi la parola tradire indica l'azione che fa l'uomo nei confronti di Dio. Lo tradisce, cioè lo consegna, cioè lo butta via. Lo passa di mano l'uno all'altro, lo tramanda l'uno all'altro. Così il Signore, che è il dono che vuol donarsi a tutti, passa per tutte le mani. E la stessa parola tradire, che indica l'azione perversa dell'uomo, indica anche l'azione buona del figlio dell'uomo. Lui cosa fa? Si consegna.
Cioè viene consegnato, lui si consegna. Viene tradito, lui si dona. Nella stessa azione, questa è la potenza di Dio, no? È l'astuzia di Dio, la sottile e benefica astuzia di Dio, che sfrutta il male, che è male, resta male, il tradimento resta tradimento. Però lo capovolge e lo fa diventare occasione, strumento di dono.
E quindi c'è sotto qui una cosa interessante dal punto di vista teologico e fondamentale per la salvezza, che l'azione dell'uomo, anche la più perversa, diventa il luogo della salvezza di Dio, non perché Dio fa qualcos'altro, ma nella stessa azione dell'uomo, l'uomo fa liberamente il male, più o meno liberamente, Dio nella stessa azione fa liberamente il bene. Cioè l'uomo gli toglie la vita, Dio cosa fa? Dà la vita per lui. L'uomo rapisce il dono, Dio cosa fa? Gli fa dono di sé. E questo poi ha un significato interessante, che cioè allora c'è salvezza sempre e comunque per questa nostra storia. Perché qualunque sia il male che facciamo, addirittura mettere in croce Dio, un male peggiore non possiamo fare, diventa il massimo bene, Dio che si consegna per noi alla croce. E questo è il modo col quale Dio rispetta la nostra libertà, ma anche la propria. E senza aggiungere nulla e fare nient'altro di quello che facciamo noi, in quello che noi facciamo lui si mette dentro come amore che dà la vita. E la speranza cristiana e teologica in questo senso è fondata in Dio, perché ha capito il mistero della croce. E solo il mistero della croce può essere la chiave di lettura di tutta la storia umana, l'esito positivo, perché il male c'è, e l'impressione sarebbe allora vince il male, non c'è niente da fare. E quindi tutto questo libro della storia umana, come dice l'Apocalisse, scritto dentro e fuori, nessuno sa leggerlo, non ha nessun senso, forse è niente. Invece l'agnello immolato, cioè il Cristo crucifisso, è colui che apre i 7 sigilli del libro, cioè ci fa capire il senso della storia. E il senso della storia è l'amore di Dio che si dona al nostro egoismo, è la sua vita che si dona dove noi diamo la morte, è lui che si consegna a noi che lo consegniamo. Ecco, questa è la prima considerazione. Una seconda considerazione ancora sul consegnato, cioè anche il Battista è consegnato come Gesù, è consegnato alla morte, vuol dire. Non è che la consegna arresti la sua attività. Il Battista è martire. Martire vuol dire testimone. E il testimone non muore, è ucciso. E c'è una differenza tra l'essere uccisi e il morire. Che morire moriamo tutti, magari anche per un bacillo qualunque. Siamo mortali. L'essere uccisi vuol dire che uno fin dentro la morte è vivo e dà la vita e ha un amore più grande della vita e della morte. Quindi è testimonianza di vita fin dentro la morte. E testimonianza di amore più grande della morte. Quindi il martirio, la testimonianza, è proprio la vittoria sulla morte. Tutti i ricordi del Signore, della vita, di colui che ti ha amato, anche dove uno si dimenticherebbe di tutto, cioè nella morte, perderebbe tutto. No, invece lì realizzi tutto, il gesto massimo di amore. Quindi il martirio è il riscatto della morte. E ognuno di noi è chiamato al martirio in due sensi. Cioè ci può essere il martirio di uno che è ucciso, ma c'è anche la testimonianza quotidiana. È il martirio quotidiano, che cioè quotidianamente noi viviamo un amore più grande di ogni morte, di ogni egoismo quotidiano. E questo, con la grazia di Dio, dovrebbe crescere fino alla fine della vita. Per cui l'ultimo atto della nostra vita non è il morire, ma è il dar la vita, come Cristo. E il Battista è il primo che fa così, nel Vangelo, preceduto da tanti altri testimoni della fede e seguito da tanti altri. Al centro sta Cristo.
Ma io mi attardo un momento ancora, se consentito, sul consegnare, l'essere consegnato, che è di Giovanni Battista e poi soprattutto è di Gesù. È un'immagine e una citazione. L'immagine è questa, che c'è la piccola mano dell'uomo che traccia il suo disegno, che è contorto, che è meschino. Però dietro, sotto, nel profondo, all'interno, c'è la grande mano di Dio che delinea il suo grande disegno, che è grande e che è benefico. La citazione è dal Salmo 18, versetto 27, pezzetto del versetto 27. E spesse volte mi viene in mente, proprio quando si considera questo stile di azione da parte di Dio. Si dicono diverse cose, poi si dice: con il perverso tu sei astuto. Ecco, io leggo proprio così, che di fronte a quella che può essere, chiamiamola una perversione, ecco, ma una perversione nel senso di una cattiveria, di una cattiveria come quella che accennava Silvano, che è peggio che possiamo fare, la cattiveria più cattiva, quella di crocifiggere Gesù Cristo stesso, il Figlio di Dio, fatto uomo. Ecco, di fronte a questo Dio non è che si arresti, che si perda. Ecco, di fronte a questa perversione Dio è astuto. Noi gli togliamo la vita e lui ci dona la vita. Questo mi sembra importante, per questo ci portavo l'attenzione. Dicevamo dunque, Giovanni era stato consegnato, Gesù si ritirò nella Galilea. Lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali.
Ecco, allora Gesù si ritira nella Galilea, cioè fugge dalla Giudea, per motivi di prudenza. È una fuga tattica, è inutile essere imprudenti, non ha ancora iniziato il suo ministero e il regno di Dio ha bisogno di tempo, ecco, perché si svolge nel tempo, ha una storia, e quindi non sta lì, perché lì avrebbe fatto la stessa fine subito. Quindi praticamente è una fuga. Ed è interessante, anche le fughe sono previste come cose fondamentali nella vita, quando sono giuste. Addirittura si dice: così si adempie la profezia, come fu la fuga in Egitto. Così come il cristianesimo si diffondeva all'inizio proprio grazie alle persecuzioni, fuggivano da una città, andavano nell'altra, per cui la persecuzione è la causa principale dell'evangelizzazione, se no resterebbero lì. Quindi è interessante che la fuga venga assunta, ecco, come disegno di Dio. E un secondo aspetto ancora è che il ministero di Gesù inizia in clima di persecuzione. Ecco, noi diciamo sempre: ma non è ancora il momento, perché i tempi sono tristi, non sono quelli giusti. Se aspettiamo i tempi giusti, aspettiamo dopo la fine del mondo, che allora saranno certamente giusti.
Ma non saranno più tempi dopo.
Ecco, non saranno più tempi. E quindi bisogna agire nel tempo in cui ci troviamo, sapendo che la persecuzione è il sale stesso, che dà sapore, che dà validità e conserva la testimonianza del discepolo. Non si oppone alla testimonianza del discepolo, lo vedremo chiaramente. Anzi, se fai il bene ti opponi al male e quindi hai la pressione del male. Quindi non devi aspettare che smetta la pressione per fare il bene, se no farei sempre il male senza nessuna pressione. Quindi è da dare per scontato che Gesù inizia il suo ministero già che hanno fatto fuori il suo predecessore, deve fuggire anche lui. Benissimo, è l'inizio ideale del ministero. Ecco, e Gesù lascia Nazaret dove era stato 30 anni. Ecco, l'avete già visto, questo grande mistero, cioè questa grande rivelazione del figlio di Dio che passa 30 anni in un paese anonimo a fare niente, a imparare il mestiere di vivere come ogni uomo, vivendo le giornate, le notti, le fatiche, il sudore, la fame, il freddo, la gioia, tutte le cose normali della vita. E se non avesse fatto quei 30 anni non avrebbe senso la nostra vita. Quindi quei 30 anni di Gesù a Nazaret sono il riscatto di tutta la nostra vita nella sua quotidianità, che è altamente significativa, la presa Dio stesso su di sé. E anche la sua morte non farà altro che dare, e la sua predicazione non sarà altro che dare significato a quei 30 anni, perché è la vita quotidiana che spiegherà con la sua parola, ed è la vita quotidiana che riscatta con la sua morte e resurrezione.
Io mi sento di sottolineare ancora un aspetto, peraltro già accennato, cioè questo ritirarsi da parte di Gesù nella Galilea. Ecco, sottolineo l'aspetto, come dire, dell'intreccio della storia della salvezza con le vicende umane, con la storia umana. Forse è stato detto, ma si può ripetere, è utile ripetere, che non corrono su binari paralleli la storia della salvezza e la storia nostra, umana. Non è che siano, come dire, traiettorie diverse, astronavi che vanno su percorsi diversi, paralleli. Proprio c'è un intrecciarsi e in un certo senso vedo allora anche la pazienza di Dio che si inserisce e si inserisce gradualmente nella storia, nella nostra storia. È una forma proprio di battesimo anche. Dio si inserisce nella nostra storia e cammina con noi. Bene, allora, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali.
Ecco, Cafarnao diventa la seconda sua patria, e dicevamo che lì resta tutto il Vangelo, praticamente, fino al capitolo 18, dove poi esce da Cafarnao e comincia il viaggio a Gerusalemme, che dura poco, e poi muore. E Cafarnao è una città sul mare, cioè sul lago di Tiberiade chiamato mare, e lì Gesù chiama i primi apostoli. E su circa quella zona lì di Neftali è interessante, è una zona molto popolosa, molto fertile.
E Giuseppe Flavio dice che il più piccolo dei paesi contava almeno 15.000 abitanti, per loro erano tanti, indubbiamente.
Evidentemente lui era di quella zona. Ecco, e abitavano i due figli di Giacobbe, Zabulon e Neftali, e che vengono nominati espressamente perché poi dice... Così si adempie la profezia, perché quella zona fu sotto l'oppressione del re Assiro, Tigrat-Pileser III, nel 733, e allora è chiamata una zona proprio di oppressione, e per quella Isaia profetizza la libertà. E quella zona lì era zona di confine, dicevamo prima, e di commercio, e quindi c'erano tanti giudei e tanti pagani. Parlavano l'ebraico e spesso anche il greco, ed è il luogo giusto per l'inizio del ministero di Gesù. Ed è interessante, mentre Luca, che è pagano, sottolinea l'andata a Gerusalemme, che è fondamentale per un pagano, per inserirsi in Israele, Matteo, che è giudeo, sottolinea che bisogna andare ai pagani, quindi fa iniziare, sottolinea il fatto che il ministero di Gesù inizi in una zona semipagana.
Sono quindi prospettive, azioni complementari, ecco, combinate. Perché Gesù ha preso le distanze, non molte per la verità, ecco, Cafarnaum non è molto lontano da Nazareth, perché ha preso le distanze rispetto al suo paese? Come domanda. Boh. Perché?
Ma tu mi fai domande che io non so, però.
Ma neanch'io.
Però sappiamo che quando ci è andato al capitolo 13 l'hanno cacciato via. Quindi non voleva essere cacciato via subito. Che è interessante anche questo, indica il ripudio che subisce dai suoi.
Versetto 14. Perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, il paese di Zabulon, nel paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una gran luce.
Ecco, Gesù semplicemente è fuggito dalla Giudea, ha pensato bene di non andare a Nazareth perché appunto già prevedeva cosa gli sarebbe successo, inizia lì e quindi in questa fuga, e la nostra vita è fatta anche così, si adempie ciò che era stato scritto. E la profezia qui citata è una profezia di Isaia che predice la liberazione dall'oppressione assira.
Mi è venuto in mente, così ripensando un po', quante volte, non lo so, devono essere 11 volte che Matteo dice perché si adempisse. E già altre volte abbiamo cercato di rispondere un po' che significato può avere, cioè uno domanda, ma che significa? Viene messa lì una profezia, poi si dice, ecco, Gesù ha compiuto questo perché si adempisse. Mi è venuto in mente che non è che dunque si adempie, cioè si compie questo perché era scritto, piuttosto è che siccome era scritto e parola di Dio, la parola di Dio si adempie, cioè la parola di Dio si realizza. Dio non dice delle parole che poi, vabbè, si perdono, le nostre parole si perdono, la sua parola invece non si perde, la sua parola produce il frutto per cui è stata inviata, no? Citando Isaia. Quindi necessariamente e beneficamente si compie quello che è stato detto.
Ecco, e Matteo utilizza questa profezia di Isaia, che era a breve termine, parlava appunto della liberazione dall'imperatore assiro, per applicarla a Gesù e per applicarla con un nuovo senso. Dice: queste tribù che stavano nelle tenebre sono nella Galilea delle genti, cioè nella Galilea dei pagani. E la luce sorge proprio nella Galilea dei pagani. E qui siamo a un tema molto importante per tutto il Vangelo e per tutto il cristianesimo, che il Messia viene da Israele, viene da Giuda. Ecco, se ci tagliamo le radici di Israele non siamo cristiani. Togliamo la promessa di Dio, togliamo le nostre radici, noi siamo inseriti in Israele. Ecco, e capire l'antisemitismo che c'è tra tanti cristiani e c'è stato è un pochino come dire, come si fa a capire la divisione tra i cristiani quando Gesù è venuto per fare l'unità tra tutti gli uomini, ci dividiamo nel nome dell'unità. Sono proprio quegli assurdi che noi riusciamo a fare, sono la sostanza del male. Il male è fare l'assurdo proprio, fare quel che non c'è, distruggere quel che c'è. Ecco, fare l'impossibile è il male. Il più grande impossibile è tagliarci da Israele o dividerci tra di noi, cosa che facciamo abbondantemente. Ed è interessante che la salvezza viene da Israele. Leggete il Salmo 87. Ecco, dove tutti i popoli dicono anch'io sono nato lì, cioè l'origine nostra di tutti i popoli è in Gerusalemme, perché è da lì che viene la salvezza, è lì che siamo generati. Nella fede noi diventiamo tutti figli di Abramo e siamo inseriti nella sua paternità, nella sua promessa.
Ero colpito da questo fatto dell'antisemitismo. Ho sentito dire che l'antisemitismo ha 2300 anni di vita, perché è incominciato prima ancora che ci fosse il cristianesimo. Però sentivo anche, e mi sembra giusto, dire che di fatto l'eccidio, l'olocausto, la Shoah, è nata in un ambiente che di fatto era cristiano, insomma. Ecco, l'eccidio è stato reso possibile perché certamente qualcosa lo rendeva possibile, e all'interno della cristianità europea.
E forse una cosa, ma questa bisogna stare attenti a dirla, che se per caso Israele, Romani e tutti insieme 2000 anni fa hanno ucciso il Cristo, un giusto, il giusto, il resto di Israele, ecco, oggi noi cristiani sappiamo che abbiamo ucciso tutto il popolo messianico, cioè, che ha lo stesso destino del Cristo. Quindi possiamo capire tanto mistero della salvezza, cioè il male che facciamo è la salvezza che Dio ci dona. Questa è una prima cosa da tenere molto presente. La seconda è da capire in profondità tutta la promessa dell'Antico Testamento, che solo ti fa capire chi è il Cristo. Cioè, se voi al Vangelo togliete l'Antico Testamento e fate un libretto da favole, gli fate dire quel che volete, è qualcosa di gnostico, di bei racconti edificanti, invece no, è il compimento di una promessa di Dio. Allora capisci cosa vuol dire. E voi noterete che dietro ogni brano di Vangelo c'è un racconto d'Antico Testamento, e compie quello. Matteo lo...
Ecco, Matteo è specializzato in questo, sì, in creare il collegamento.
E tutto lo stesso Vangelo è nato attorno all'Eucaristia, quando i cristiani cercano di capire il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Allora cosa fanno? Raccontano la sua vita, che spiega appunto il senso della sua vita e della sua morte. E per raccontare la sua vita si servono di un fatto dell'Antico Testamento che si realizza nella vita di Gesù. E così capiscono la vita di Gesù, che ancora come si fa adesso nell'Eucaristia, c'è un brano d'Antico Testamento e un brano parallelo di Nuovo Testamento. Così si capisce che Gesù è la parola di Dio, è la promessa di Dio che si fa realtà. E allora si comincia a valorizzare proprio la storia di Gesù, che è importantissima la storia di Gesù, come è importantissima la storia nostra. Non è che è un'idea che ci salva, è la storia di Gesù che ci salva, è la sua carne, c'è la sua storia, la sua realtà. E su questo tema magari darò alla fine dei testi da leggere. Ecco, e poi vediamo com'è interpretata al versetto 16 l'azione di Gesù.
Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata.
Si parla di popolo, in genere quando si usa la parola popolo si intende il popolo di Dio, il contrario della massa, della folla, e qui il popolo si parla Galilea delle genti, cioè insieme giudei e pagani sono il popolo, e sia i giudei che i pagani sono immersi nelle tenebre, sia con la legge sia senza legge, siamo tutti peccatori, dice Paolo, e tutti bisognosi di salvezza. Quindi siamo tutti uguali. La differenza è che Israele è il primo a prenderne coscienza, grazie al dono della legge e dei profeti che lo richiamano. E noi appunto ci inseriamo in Israele perché attraverso la legge e la profezia comprendiamo di essere anche noi nella stessa situazione.
Posso dire una cosa che esegeticamente non sarà corretta, però la notavo proprio adesso. Cita Isaia 9:1, vero? Sì, di fianco te. Ecco, ebbene, là si dice in Isaia 9:1, il popolo che camminava nelle tenebre, si capisce che si è stancato il popolo, qui è seduto, il popolo è immerso, seduto nelle tenebre, cioè non ce l'ha più fatta, uno cammina per un po' e non ce la fa più. Ebbene, a quel punto interviene Dio, No? Il popolo che sedeva, abitava o dimorava immerso.
È interessante, il popolo è definito non camminava ma è immerso e poi dimora nelle tenebre e in terra di morte. C'è l'uomo che fa dell'ombra e della morte la sua casa. Io credo che una situazione che conosciamo bene è fare della tenebra, quelli della notte. Ecco, fare della tenebra, dell'ombra e della morte la propria casa. Oggi viviamo nella morte, la nostra cultura è cultura che vive nella morte, che sa di andare al nulla. È la situazione umana. Proprio a questa tenebra è donata la grande luce. E tutta l'attività di Gesù è vista come luce che dissolve la tenebra. Ecco, la luce è il principio di vita, è il primato creatore di Dio. La luce fa essere le cose quello che sono. La luce dà senso, la luce dà gioia. La luce è simbolo di tutto ciò che c'è di positivo nell'uomo. È il riscatto dalla morte. Ecco, senza luce non c'è niente. Ecco allora che l'attività di Gesù è intesa come la nuova creazione. Ma perché la nuova creazione? Semplicemente perché è luce e la luce fa essere quello che è per quello che è. Mentre la realtà non è quella che è per noi. Noi viviamo la realtà in termini distruttivi, di egoismo, e la realtà non è così. La facciamo noi così, per il peccato che è in noi, per il male che è in noi. E quindi praticamente tutta la salvezza consiste nell'illuminazione, cioè nell'aprire gli occhi sulla realtà come Dio ce l'ha data per vivere di conseguenza.
Mi piace creare un collegamento fra queste espressioni del popolo che camminava e ora abita, è seduto, è immerso. E però nel popolo non si è spento il desiderio. C'è un grido che attraversa tutto l'Antico Testamento, sott'occhio il Salmo 130-129. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Prosegue poi, l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Cioè, il popolo attende, desidera, brama la luce che sorga. Ecco, la grande luce, una luce che si leva. L'ultimo versetto. Da allora Gesù cominciò a proclamare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino.
Ecco, inizia così l'attività di Gesù, che non comincia a predicare come avete tradotto. Forse Gesù non predicava, meno male.
Non era un predicatore.
Proclamava, la differenza tra predicare e proclamare è grossa. Predicare è quella cosa noiosa che tutti sappiamo cos'è, per chi l'ascolta. E il brutto è quando piace a chi la fa. E proclamare invece è dire un fatto, che è ben diverso. Dire pubblicamente un fatto, quello è il proclama. Non spiega, dice un fatto, sta capitando questo, c'è da far questo. O a dire... La proclamazione è pubblica, il dire è privato, sia in privato che in pubblico dice delle cose. E adesso vediamo la cosa che dice.
Convertitevi, basta questo. Convertiti, poi diremo il motivo perché si può convertire. Perché? Ma convertitevi dunque.
Ecco, e forse è più giusto dire prima il fatto non motivandolo, perché dice convertiti, scusa, da che cosa? Prova a pensarci, lo sai bene. Prova a pensarci, tutte le cose che non vanno, tutte le direzioni sbagliate che percorri, e sai che sono sbagliate. Ecco, convertiti. Tutti i profeti hanno detto questo, Gesù non dice altro. Convertirsi vuol dire cambiare direzione alla vita, cambiare modo di pensare, di sentire, di agire. Quindi non è che fa una predica, ma dice convertiti, prova a pensarci le cose che non vanno. Ecco, questo lo dice tutta la predicazione profetica anche, e lo dice anche Gesù, e ogni brano di Vangelo che leggiamo o ci convertiamo o ci siamo vaccinati contro, quindi meglio non averlo letto.
Penso una cosa però, Ivano. Il profeta dice convertiti, come l'ha detto anche Battista, convertitevi, è un'esortazione. E credo che allora, non so, faccia leva ma più che sui rimorsi, i sensi di colpa, i sensi di peccato, fa leva sui sentimenti anche più nobili. E Gesù invece direi che dice, è un imperativo il suo, convertiti, convertitevi. Dice uno, come faccio? Però mi viene in mente, come per i miracoli, dice al cieco, vedici, dice al sordo, odi. Dice a quello che è morto, dice, rialzati. Cioè, tu mi chiedi quello che proprio non posso fare. Qui è il miracolo.
E voi noterete che tutti gli imperativi di Gesù sono tutti degli assurdi. Dice a noi di convertirci, sono peccatore, cosa vuoi? Se fossi convertito non sarei peccatore. Dice al cieco, guarda, appunto, sono cieco, non posso. Al paralitico, alzati. Ecco, tutti gli ordini di Gesù sono assurdi. È interessante, la parola assurdo vuol dire come sente un sordo, cioè siamo sordi a tutti i suoi ordini, non hanno senso, eppure fanno quello che dicono. E adesso si vede anche come la conversione poi è motivata dall'affermazione seguente.
Qual è la ragione per cui puoi convertirti? Perché il regno dei cieli è vicino.
Ecco, la parola è vicino, si può tradurre anche è arrivato quindi è vicino, il regno dei cieli vuol dire il regno di Dio, e la parola regno di Dio vuol dire tutto, ciò che desideri, tutto ciò che Dio ha promesso, cioè tutto il regno di luce, di libertà, di giustizia, di fraternità, non sta in un futuro, non sta in un passato, è arrivato, è qui, basta che tu ti giri e lo viva, e ti è donato. Però è lasciato alla tua libertà, tu puoi non girarti. Quindi il Vangelo rimette in gioco la nostra libertà, il dono è fatto, puoi dire sì o no, la conversione è dire sì a questo dono. E il regno dei cieli, che sembra un'espressione così vaga, in realtà è il luogo dove si condensa tutto il desiderio di Israele. E nel Vangelo esprime poi tutta la vita di Gesù, che è il regno realizzato. Il regno dei cieli è esattamente la storia di Gesù, che realizza il regno sulla croce dove sarà re. Ecco, allora vedete questo brano che ci presenta il passaggio da Giovanni a Gesù, ci dà insegnamenti utili sulla testimonianza, sul senso della storia, la storia come compimento, poi sulla nostra connessione con Israele e poi sul senso di tutta l'attività di Gesù, che è una luce, ecco, cioè che è vita, e la nostra libertà di accettarla o meno, che è la conversione. Allora vi darei dei testi sui quali stare magari durante la settimana. E sul senso della storia potete fare i primi 5 capitoli della Sapienza, sono molto belli. Anche il capitolo 5 dell'Apocalisse, dove si parla dell'agnello immolato che apre i 7 sigilli del libro. Così molto bello è anche Atti degli Apostoli 4:28. E quando gli apostoli hanno la cosiddetta piccola Pentecoste, l'illuminazione dopo la prima prigionia, capiscono il significato. Dopo circa la persecuzione, ecco, che diffonde la fede e non la blocca, vedete negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 1, 4, capitolo 11, versetto 19, sono le varie persecuzioni dove si dice esplicitamente e così diffondono la Chiesa. Cioè proprio i perseguitati andavano e diffondevano la Chiesa. Circa la salvezza che viene da Israele ed è per tutti, ecco, prendete il Salmo 87, Isaia 2:2-5, la lettura di ieri, Romani dal capitolo 9 all'11, dove si parla appunto del rapporto olivo e olivastro, Chiesa e Israele. Dopo, quarto tema, il duello luce-tenebra, che indica tutta l'attività di Gesù. Avete nel Vangelo di Giovanni, il capitolo primo, versetti 1-18. Così dalla lettera ai Romani, il capitolo 13, versetti 11-14. Sul tema della conversione,
questo stesso brano, mi pare, Romani 13, 11, parla proprio del convertirsi. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo via perciò le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce. Questo è. E così anche temi che allora si connettono con questo sono segnati in abbondanza. Se uno ha la Bibbia di Gerusalemme, sulla conversione questo mi sembra buono. O anche Efesini 4, Efesini 6, 10, dieci seguenti. Sì, 6-10 seguenti, basta. Allora, ci fermiamo un momento, quello che conta adesso è cominciare a riprendere il testo che abbiamo presentato, riprenderlo tra mano, percorrerlo con gli occhi, soprattutto con il cuore. Che cosa ha avuto particolare risonanza, che cosa ci ha colpito di questo brano? Delle immagini, delle parole dette.
Grazie. Quando il cieco nato dice, Signore, fa che io veda, Gesù ci dice, sì, lo voglio. Cosa vuol dire? Che, insomma, come convertitevi, se noi siamo peccatori, tutto più è Lui che ci deve convertire.
Proprio giusto.
Gesù lo vuole, ma noi lo vogliamo? E difatti domanda al paralitico, ma tu vuoi guarire? Io voglio guarirti, ma tu non vuoi guarire. Cioè c'è davvero la nostra libertà in gioco, noi non vogliamo davvero, facciamo finta. Se davvero vuoi e chiedi, ottieni i doni che Dio ti vuol fare. In genere noi vogliamo altre cose, cioè non la sua volontà. E allora è chiaro che non la otteniamo. E anche la sua volontà per sé possiamo dire no. Poi misteriosamente Dio la compie lo stesso anche nel rifiuto. Possiamo anche mettere in croce dalla vita per noi. Però rimane la nostra libertà di non accettarlo. Quindi è un fatto serio e grosso la libertà dell'uomo. Tant'è vero che il Vangelo non fa altro che dirci le cose che dobbiamo, che Dio ci vuol dare in modo che le desideriamo e le vogliamo. È la rivelazione del Figlio, cioè del nostro volto, della nostra identità, che finalmente possiamo conoscere, desiderare, chiedere e volere.
Mi viene da notare una cosa, che capisco qui allora come si possa prendere il Vangelo anche come legge. Perché dice convertitevi, e dice già allora bisogna che io mi rimbocchi le maniche, magari ci aiutiamo che insieme ci convertiamo. Invece è proprio da domandare al Signore che ci converta, e quindi che operi anche quello che è un'operazione previa, cioè che ci rende disponibili ad essere convertiti. Va bene. Qualcuno domanda?
Adesso sintetizzo perché non avranno sentito gli altri. La difficoltà che abbiamo a convertirci è la paura che abbiamo che poi cosa ci tocca? La croce. Magari se siete sintetici anche voi a dirlo è meglio. Ecco, vorrei dire una cosa molto semplice. A noi non tocca la croce. A noi toccherebbe la croce, perché la meritiamo e la facciamo. La croce la porta lui e ci finisce lui. Il cristianesimo non propone la croce, propone la salvezza. La croce la fa l'uomo, le tenebre le abbiamo. Quando ci si parla della conversione, la conversione è possibile nella gioia perché ho scoperto la salvezza, non perché ho scoperto la croce. E la salvezza la scopro nella croce del Signore che dà la vita per me e che mi ama infinitamente, ma nella croce sua. Quindi il cristianesimo non è la proposta della croce mia, è proposta della croce del Signore, che è ben diversa. La proposta della croce mia me la propone ogni religione, che propone all'uomo di sacrificarsi, di fustigarsi bene, in modo che così accetto a Dio, ma non è vero. Il cristianesimo ci propone Dio che è stato fustigato dall'uomo, sacrificato all'uomo, e Dio ha dato la vita per l'uomo e per questo ci ama infinitamente. E possiamo essere liberi perché siamo figli. Quindi ci propone la gioia dei figli, non la croce. Se poi qualcuno è santo e finisce in croce, ringrazi Dio, ma è un privilegio riservato a pochi.
Vuol dire che non incontriamo la croce?
La croce la incontrano tutti, perché tutti moriamo. E nessuno muore perché sta bene. La facciamo noi. Il male lo facciamo, se non ci fosse il peccato neanche la morte sarebbe male, sarebbe il transito. Invece, dato che noi abbiamo centrato tutto sulla nostra vita, la morte è la privazione assoluta della vita, ma questo è il peccato, non ci priva di niente la morte, è la comunione con Dio. E quindi tutti la incontrano, i non credenti come i credenti, non fa differenza. Con la differenza che il credente, con la grazia di Dio, incontra il crocifisso per lui, che è un'altra cosa. Cioè incontra una solidarietà divina addirittura nella sua morte da empio. Cioè nel suo male, nella sua morte, nel suo peccato. E questa è la salvezza. Quindi non è che il cristianesimo propone la croce, ma la liberazione dalla croce che c'hanno tutti. Perché il peccato e la morte e la maledizione ce l'hanno tutti. Anche chi non lo sa, e chi non lo sa molto peggio, la fa di più.
Allora, si va in quest'ottica come...
Aspetta qua. Tanto io ne approfitto per dire che c'era anche un discorso di luce, e l'illuminazione non è magari qualche cosa di episodico, un baluginare di esperienze personali. L'illuminazione base è quella del Vangelo. Il battezzato è un illuminato. L'illuminazione è quella che ci deriva dall'accoglienza della parola. Scusa Vittorio.
In questo contesto puoi spiegarci quello che Gesù vuol dire quando dice: se uno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, sollevi la sua croce ogni giorno e segua me.
Sì. Ecco, lì ci arriveremo a spiegarlo tra qualche capitolo, però rinneghi se stesso, e rinnegare se stesso vuol dire rinnegare il proprio egoismo, che è l'unico modo per vivere, se no l'uomo è nella morte. E poi porti la sua croce. Ogni uomo ha la sua croce, che è la sua lotta contro il suo male, è giusto. Se non ci lotta, ci sta sotto. Quindi la porta, la croce, non è schiacciato. Dietro di me, la novità è questa. È per amor mio che sono lì con lui sulla croce. Quindi la novità del cristianesimo è che vicino alla croce, che c'è per ogni uomo la sua croce, ci pone Dio che è crocifisso per me. E allora è sdrammatizzato il senso della morte che noi intendiamo come croce e siamo liberati dall'egoismo. E queste cose sono un pochino grosse, si capiscono verso la fine del Vangelo meglio, perché il Vangelo è esattamente questa luce che entra nelle tenebre, che è un modo per dire la vita entra nella morte, è un modo per dire che il bene entra nel male, che l'amore vince l'egoismo. Qui è detto in modo molto sintetico all'inizio, sarà dichiarato attraverso tutto il cammino del Vangelo, che poi l'unico problema dell'uomo è proprio il dar senso a questa storia che sottostà al male, alla contraddizione, alla morte, di cui la croce è cifra. E a me premeva solo proprio fin dal principio chiarire l'equivoco che abbiamo sempre di pensare che il cristianesimo propone la croce. No, il cristianesimo propone il Vangelo. Tutte le religioni propongono un po' la croce per l'uomo, cioè il sacrificio e la legge. Il cristianesimo ti propone la libertà dei figli, e la croce è di Dio. Un Dio crocifisso. E questa è la buona notizia, non l'uomo crocifisso. Immancabilmente però anche il Vangelo può essere inteso in senso religioso e crocifiggente l'uomo. Poi altre espressioni, porti la sua croce, così nel contesto le vedremo meglio quando arriviamo, e sono comprensibili proprio alla luce dietro di me, con me, cioè nella solidarietà con lui che è già lì. Ha detto che le piace molto la predicazione di Gesù, perché senza dire tante cose dice il regno di Dio è qui, basta, ecco. E difatti è vero, perché lui lo fa. E ognuno di noi deve arrivare a dire, e lo dice Pietro nella prima lettera, credo capitolo, mi ricordo più, verso il terzo lì, quando dice: se voi vivete in certo modo, siate sempre pronti a rendere conto della bella speranza che è in voi. Cioè il cristiano vive in un modo tale che tutti si interrogano: come mai? E allora dice: va bene, rendete conto. Dice: adesso te lo spiego perché l'hai già visto. Difatti il regno di Dio è qui nella vita del credente, come è qui nella vita di Cristo.
Sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi in ragione della speranza che è in voi. Prima Pietro 3. 13, 14.
Come fa Gesù a cominciare dicendo convertitevi e ancora non lo avevano convertito? Cioè, io quando penso alla conversione penso all'amore gratuito di Gesù. E lui ha cominciato.
Come mai Gesù dice convertitevi e ancora non lo conoscevano? Cioè, che cosa? Noi conosciamo convertirci a lui. Ecco, io penso che la parola, se uno mi dice convertiti, io subito so da che cosa, prescindendo da chi me lo dica.
Se poi dopo questo mi viene detto come chiave di lettura di tutto il Vangelo, ogni racconto della vita di Gesù mi fa capire meglio da che cosa a che cosa. Ma già il semplice appello convertiti mi dice molto, già con quel poco che so. Ed è bello questo perché finché uno può convertirsi, vuol dire che può vivere, cioè trova sempre qualcosa di nuovo. C'era un padre del deserto che moriva a 90 anni e gli hanno chiesto, perché è un grande santo, dici una parola. E lui rispose, non ho ancora cominciato a convertirmi. E i piemaldolesi fanno voto di conversione continua.
Dunque, altra traduzione è che lo pregano di dire qualcosa e lui, che era voltato verso il muro, si rivolta verso lui e dice «Ma se ho appena incominciato!» E letteralmente avrebbe detto così, «Se ho appena incominciato!»
Forse mi è sfuggito, ma non ho capito.
Perché Gesù dice le stesse identiche parole che diceva Giovanni Battista? Proprio identiche, almeno il testo italiano è identico,
sì.
anche quello
sì,
greco.
Sì. E questo è specifico di Matteo, gli altri evangelisti pongono più distinzione. Matteo, che è ebreo, ci tiene a sottolineare l'identità tra il Battista e Gesù, tra l'Antico e il Nuovo Testamento. La differenza è sempre questa, perché si adempisse, cioè in Gesù si adempie ciò che là è come promessa e come legge. Qui diventa dono e compimento, ma è sempre la stessa cosa. Ed è molto utile per noi perché per capire il dono che il Signore ci fa dobbiamo anche noi ricorrere all'Antico Testamento che ce lo spiega, ce lo fa desiderare, ce lo fa capire.
Magari se avessero detto diversamente, no, Battista e Gesù, uno sai, gioca, un bambino, un figlio gioca, ma la mamma ha detto, il papà invece ha detto, vai, sgattaiolando, invece hanno detto la stessa cosa. Non è che Gesù ha ripetuto quello che ha detto il Battista ha anticipato quello che avrebbe detto Gesù. Evidentemente ha un significato, potremmo dire, diverso. Quando il Battista dice il regno di Dio è vicino, ed era vicino, sì, ma non proprio vicinissimo, quando invece dice Gesù il regno di Dio è vicino, è lui il regno di Dio, quindi c'è una pienezza nell'unico testo materialmente preso, una pienezza diversa. Scommetto tu vuoi dire qualcosa?
Sì, voglio... Io prima interpretavo in un modo un po', cioè avevo sentito in un modo un po' diverso questa il motivo per cui lui dice convertitevi senza presentarsi praticamente, perché voi mettevate un po' sullo stesso piano questo imperativo del convertitevi con il guarda o l'odio al sordo e al cieco. E non lo so, col sordo e col cieco evidentemente lui dice oppure alzati e cammina al paralitico. Evidentemente lui dà questi ordini dopo che ha già operato una guarigione in loro. Beh, sì, però è contemporaneo, voglio dire. È lui che li guarisce, no? Non lo so, non è lui che li guarisce.
La tua fede ti ha salvato.
È interessante, e come anche in quei casi Gesù dice la tua fede ti ha salvato. Se l'altro non si alza...
Sì, però l'uomo non si salva da solo, è lui che lo salva,
ma è l'uomo che può dire sì o no.
E l'uomo aderisce alla sua salvezza.
Ma può dir di no, per sì, certo. Cui il problema della conversione è determinante, cioè la mia libertà.
Sì, appunto, ma io intendevo, cioè, pensavo che lui dicesse convertitevi così come dice al cieco guarda. Dopo che comunque lui gli ha dato la possibilità di guardare, gli dà la possibilità, dice convertiti già quando lui gli ha dato la possibilità di convertirsi in qualche modo, per cui qui non spiega in che modo, ma in qualche modo gliela deve aver dato, anche se qui non c'è scritto che si presenta.
Sì, la possibilità c'è ed è scritta, il regno di Dio è qui. Così tutti i ciechi potevano essere guariti, teoricamente, diciamo. Uh-huh.
è guarito chi lo vuole. Ogni uomo può diventare figlio di Dio, lo diventa chi accetta. Cioè il dono è fatto a tutti, chi lo vuole lo riceve. E la conversione è proprio questo appello alla nostra libertà che è fondamentale, è il gesto massimo che possa avere l'uomo e dire sì a Dio e diventa partner di Dio. E se Dio togliesse questo, ci toglierebbe ciò che ci fa uomini. Questo non lo può fare Lui, lo facciamo noi. E Lui ci ha fatti così, a sua immagine e somiglianza. La conversione è un affare serio, è bello. È la grande dignità dell'uomo. Il regno di Dio è proprio qui quando noi facciamo la sua volontà. La sua volontà che è padre è la nostra vita filiale e fraterna. Dove c'è la vita filiale e fraterna c'è il regno di Dio, che evidentemente cresce all'infinito, cioè non c'è un limite.